Pensa alla tua vita. Come descriveresti la tua vita? Diresti che hai una vita piena? O diresti che hai una vita un po' vuota, dico, con tanto tempo libero, un po' per stare sul divano tante ore? Come descriveresti la tua vita? È una domanda che è un po' una battuta, perché so che per noi qua, per ciascuno di noi, abbiamo una vita piena, con tante cose da fare, faccende, decisioni. È la vita, in un certo senso è così che Dio ha stabilito la vita. È piena. Ci sono le cose da fare, ci sono le faccende, ci sono gli avvenimenti di tutti i giorni, tutto quello che succede. E sappiamo che se non stiamo in guardia è facile, è facilissimo essere presi con le cose di questa vita. Essere presi con le faccende, con le decisioni che dobbiamo prendere e consumano, tutte queste cose ci consumano. È facile che siamo così presi con l'oggi che le cose di vero valore, le cose eterne, vengono trascurate. Ma quelle cose che noi tendiamo a trascurare sono le cose che valgono più di tutte le altre. Ma forse tu non hai una vita così. Forse hai più tempo libero, magari Dio ha stabilito che in questa stagione di vita hai più tempo. Ma anche tu hai lo stesso pericolo davanti, di riempire quel tempo con attività, con cose piacevoli o con i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri. Ma anche tu, allo stesso modo, puoi trascurare quello che è veramente importante. Oggi vogliamo considerare il Salmo 135 ed è un salmo questo in cui Dio ci sprona a lodarlo e ci comanda di lodarlo. Ma non ci dà solo un comandamento, anzi ci mostra anche vari motivi meravigliosi per cui possiamo ed è un privilegio lodare Dio. Se ci pensate, poter lodare Dio è molto più che solo un comandamento, è un privilegio, è una grazia, è un dono da Dio. Perché quando diamo lode a Dio, questo dà gloria a Dio, ma questo porta anche tantissimi benefici al nostro stesso cuore, alla nostra vita. Eppure, questo è uno degli aspetti della vita cristiana che più facilmente trascuriamo e pecchiamo trascurandolo. Prego che vedendo, esaminando questo brano, questo salmo insieme, ciascuno di noi sia incoraggiato e stimolato ad abbondare nella lode a Dio. Trovate con me il Salmo 135. E inizio dal versetto 1 e consideriamo prima il comandamento di lodare Dio e cosa vuol dire poi in pratica. Leggo dal versetto 1. Alleluia, lodate il nome dell'Eterno. Lodatelo, o servi dell'Eterno, che state nella casa dell'Eterno, nei cortili della casa del nostro Dio. Già nel primo versetto il salmista ripete più volte che dobbiamo lodare l'Eterno, e questo è un po' il tema di tutto il salmo. Ma cosa vuol dire lodare l'Eterno? Perché se non capiamo questo, manchiamo il senso di tutto quello che stiamo leggendo e vedendo. Lodare Dio vuol dire più cose, comprende più aspetti e vuol dire prima di tutto riconoscere, pensare a Dio, a chi è, il suo carattere, il suo cuore, le sue verità, a quello che lui fa oggi e a quello che ha fatto nel passato, a quello che farà nel futuro. Vuol dire pensare, riconoscere le promesse di Dio. E poi lodare Dio significa anche proclamare tutte queste verità, elencarle, innalzando Dio ed esaltando Dio. Lodare Dio non è una cosa che si fa meccanicamente, assolutamente. Non significa dire tante volte ti lodo Signore, ti lodo Signore. Quello non è lode. Lodare Dio implica un'attività del cuore. Vuol dire che dobbiamo impegnarci a pensare, a riconoscere le verità. Infatti la lode che Dio gradisce è quella che viene da un cuore che medita sulle sue verità e che è colpito da queste verità. Quindi, fratelli, se ci pensate, lodare Dio non è qualcosa di complicato che è riservato solo per pochi credenti zelanti che sono ormai avanti. Piuttosto, è una cosa che è alla portata di chiunque. Quello che serve per poter lodare Dio è solo di avere un cuore pronto, pronto a riconoscere le verità, pronto a ricordare le promesse e le opere di Dio. E poi serve anche un cuore pronto a elencare queste verità, promesse, e a proclamarle, no? Ad alta voce, a Dio, anche agli altri. Se ci pensate, non serve un grande scienziato per poter godere un bel tramonto, un fiore, la creazione di Dio. Basta avere gli occhi aperti per vedere la bellezza che Dio ha creato. E poi basta avere un cuore pronto a parlare di quella bellezza. E allo stesso modo, anche lodare Dio è molto simile. Serve un cuore pronto a notare e poi a proclamare. Ma chi può lodare l'Eterno? Il comandamento di lodare Dio è per tutti, ma chi è nel peccato è ostacolato dal peccato e non può entrare nella presenza di Dio con lodi. Quindi solo quelli che hanno il perdono possono lodare l'Eterno, possono entrare nella sua presenza con le lodi che spettano a Dio. Nell'Antico Testamento spesso vengono chiamati i servi dell'Eterno. Seguite mentre rileggo i primi due versetti di questo Salmo. E dice: Alleluia, lodate il nome dell'Eterno, lodatelo, o servi dell'Eterno, che state nella casa dell'Eterno, nei cortili della casa del nostro Dio. Chi può lodare Dio? Chi è un vero figlio di Dio? In Filippesi 2 leggiamo che ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo, riconoscendo che Cristo è il Signore. Cioè ogni persona che è mai vissuta si troverà davanti a Dio e si inginocchierà davanti a Dio. Tutti, anche chi non è un figlio di Dio. Tutti quanti riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore e in quel senso, riconoscendo che Cristo è il Signore, tutti daranno lode a Dio. Ma la lode di cui sta parlando in questo Salmo non riguarda quel tipo di lode, ma al giudizio. Questa lode riguarda solo i veri credenti. Chi non conosce Dio non può lodare Dio, perché non avrebbe nessun senso. Ma chi è un vero figlio di Dio, per la grazia di Dio pervari di noi qua, questo è un grandissimo privilegio. Possiamo lodare Dio. Grazie a Dio per questo. E per questo il salmista si rivolge ai servi dell'Eterno e poi dice a voi che state nella casa dell'Eterno, nei cortili della casa del nostro Dio. Si sta rivolgendo di nuovo a quelli che Dio ha salvato e che Dio ha strappato dalle tenebre, dalla potestà delle tenebre, per fargli diventare suoi servi, membri del suo popolo, della sua famiglia. E poi ricordate che Dio non abita in una casa fisica, in un tempio. Piuttosto, Dio abita in mezzo al suo popolo. Noi, che per grazia siamo stati salvati, siamo il tempio di Dio. Quindi, se tu sei un figlio di Dio, salvato per grazia, per mezzo di Cristo, tu hai la responsabilità, e molto più che solo responsabilità, tu hai il privilegio di poter lodare Dio, di abbondare nella lode a Lui. Ed è un grandissimo privilegio, perché questo soddisfa il nostro cuore e dà gloria a Dio. Che grande privilegio che Dio ci ha dato, che non meritiamo. Allora, avendo visto questo, quanto è importante e fondamentale che lodiamo Dio e cosa vuol dire lodare Dio, Adesso in questo salmo troviamo una serie di motivi per cui possiamo lodare Dio. E sono tutti motivi meravigliosi. E sono solo un piccolissimo inizio di un elenco infinito di motivi che abbiamo. Allora, seguite mentre leggo dal versetto 3 e notiamo il primo motivo per lodare Dio. Lodate l'Eterno, perché l'Eterno è buono. Cantate lodi al suo nome, perché è amabile. Il primo punto che il salmista menziona è che l'Eterno è buono e poi il suo nome è amabile. L'Eterno è buono. Questo è il cuore di Dio verso di noi. Dio è pieno di bontà verso di noi. Che vuol dire? Dio vuole farci del bene. E se abbiamo gli occhi aperti, possiamo vedere esempi della bontà di Dio nella nostra vita tutti i giorni. Solo un piccolo esempio è la sua cura pratica e spirituale per noi. Come ci cura, come un buon padre, un buon pastore, ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Praticamente, in senso materiale, ma quanto di più in senso spirituale. Si prende cura delle nostre anime, in senso personale, dettagliato, ciascuno in base al bisogno, al punto in cui si trova. Pensa alla tua vita. Tu riconosci che Dio è buono verso di te? Vedi la sua bontà verso di te? In realtà la bontà di Dio abbonda verso di noi. È che spesso siamo distratti, presi con altre cose e non ci rendiamo conto di quanto Dio è buono con noi. Però pensate, fratelli, chi siamo noi che Dio è buono verso di noi? Perché è buono verso di noi? Cosa abbiamo fatto per meritarlo? O potremmo dire, quanto abbiamo fatto per non meritarlo? L'unica cosa che meritiamo da Dio è ira per i nostri peccati, è giudizio, è tormento eterno. Questo meritiamo. Sulla base di come noi abbiamo vissuto, sulla base dei nostri peccati, Dio dovrebbe solo cacciarci via lontani da Lui e dovrebbe solo dimenticarci. E invece Dio è buono con noi. L'Eterno è buono. Grazie a Dio per questo. Non è questo un motivo per lodare Dio? O lodiamo Dio per la sua bontà? Un altro esempio della bontà di Dio per noi, l'esempio più grande in assoluto, è nell'averci salvati. Allora, seguite mentre leggo dal versetto 4, perché qui troviamo un altro motivo per dare lode a Dio, un motivo meraviglioso. E dice, poiché l'Eterno ha scelto per sé Giacobbe e Israele per suo particolare tesoro. Dio si è scelto un popolo, Dio si è scelto Israele, dice, e per grazia, per mezzo di Cristo, Dio ha scelto noi. Per mezzo di Cristo noi facciamo parte del popolo di Dio. Chiunque si ravvede e crede in Cristo per la salvezza e si aggrappa a Lui per la salvezza può far parte del popolo di Dio. Però pensiamo un attimo a questo, quello che sta dicendo questo versetto. Perché dice delle cose meravigliose. Notate che dice, l'Eterno ha scelto. Il fatto di crearsi un popolo era la scelta di Dio. Dio ha scelto di prendere alcuni per far parte del suo popolo, del suo particolare tesoro. E non perché avevamo qualche merito, ma solo per la sua libera scelta. Allora, cosa vedete qua, fratelli? Io vedo grazia, tanta grazia, l'immensa grazia di Dio, perché di natura ciascuno di noi era un peccatore ribelle a Dio. Quanto abbiamo offeso Dio con le nostre vite, con i nostri pensieri, con le nostre azioni. questo è vero per noi e questo era vero per Israele. Abbiamo detto prima che tuttora non meritiamo nulla di buono da Dio. Allora, alla luce del nostro peccato, alla luce di quanto ancora cadiamo, alla luce di quanto abbiamo offeso Dio, chi siamo noi che Dio ci ha scelti come suo popolo? E non solo questo, ma poi notate che lui che dice l'Eterno ha scelto per sé. E quel per sé vuol dire tanto. L'Eterno ci ha scelti per sé, cioè ci ha scelti per essere il suo popolo personale. Non ci ha scelti per essere i suoi sudditi. Non ci ha scelti per toglierci da una dura schiavitù del peccato e portarci nella sua dura schiavitù. Dio non ha fatto questo, piuttosto Dio ci ha scelti per avere un rapporto personale con Lui, per essere i suoi figli amati. Certo, la parola ci dice che siamo gli schiavi di Dio, i suoi servi, ma la schiavitù di Cristo non è una dura schiavitù, assolutamente. La schiavitù di Cristo è un privilegio, la schiavitù di Cristo è un onore. È l'unico stato che veramente soddisfa il nostro cuore e la schiavitù di Cristo è l'unica vera libertà. Essere scelti da Dio è il dono più grande che possiamo ricevere, il dono più grande che si può ricevere in assoluto. E Dio, nella sua sapienza, per la sua grazia, ha scelto noi. Ha scelto noi. Che verità stupenda e incredibile. Non possiamo lodare Dio per questo? Assolutamente. Abbiamo visto questi due motivi, che Dio è buono, che l'Eterno è buono e che Lui ci ha scelti. E questo riguarda quello, il suo cuore per noi, e riguarda quello che Lui ha fatto per noi. E adesso dal versetto 5 andiamo avanti e consideriamo un altro motivo per lodare Dio. E questo riguarda aspetti di chi è, della sua grandezza, della sua sovranità. Seguite mentre leggo dal versetto 5. Notate quanto è grande Dio al di sopra di ogni cosa. Sì, io riconosco che l'Eterno è grande e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi. Egli fa salire i vapori dall'estremità della terra, produce i lampi per la pioggia, fa uscire il vento dai suoi depositi. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, tanto degli uomini come degli animali. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, o Egitto, sul Faraone e su tutti i suoi servi. Egli percosse grandi nazioni e uccise re potenti, Sion, re degli Amorei, Og, re di Bashan, e tutti i regni di Canaan, e diede i loro paesi in eredità a Israele, suo popolo. L'Eterno, il nostro Dio, è grande. Il nostro Dio è al di sopra di tutti gli dèi, è al di sopra di tutto. L'Eterno ha totale controllo su tutta la creazione, gestisce il cielo, la terra, gestisce i mari, gestisce anche le profondità dei mari. Dio gestisce i lampi, la pioggia, i venti. Tutto quello che succede intorno a noi nella creazione è totalmente sotto il controllo di Dio ed è gestito da Dio. È Dio che gestisce quando piove e quando invece ci sono periodi di secca. È Lui che gestisce quando abbiamo il cielo cupo per settimane e quando invece il cielo è limpido. È Dio che gestisce i venti e gestisce le maree. Tutto. Tutto è sotto il pieno controllo di Dio, del nostro Dio. E Dio è grande. Ma non è solo la creazione che è sotto il controllo di Dio. Infatti Dio è in pieno controllo anche sopra gli uomini. Tutta la politica, tutta l'economia, tutto è sotto il controllo di Dio. Dio era in controllo quando il suo popolo Israele era in Egitto, quando era oppresso dal faraone. È stato Dio che ha mandato le piaghe per spingere il faraone a liberare Israele. È stato Dio che ha guidato Israele alla conquista della terra promessa. È stato Dio che ha percosso, come dice qua, le nazioni, grandi nazioni, e ha ucciso re potenti per dare un'eredità al suo popolo, per portare avanti il suo piano perfetto. Ci sono tanti brani nella parola di Dio che parlano di questo, di quanto Dio è in controllo sopra ogni cosa, che è sovrano sopra tutto, sopra le nazioni, sopra i regni. E c'è un brano che vi leggo, un paio di versetti, in Daniele 2, 20 e 21, e conosciamo questo. E dice: Daniele prese a dire: sia benedetto il nome di Dio per sempre, eternamente, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e alla conoscenza a quelli che hanno intendimento. Di natura abbiamo una tendenza a vedere gli avvenimenti della vita con una prospettiva falsa, una prospettiva umana, vedendo tutto con occhi umani. E questa è una prospettiva falsa perché esclude il controllo di Dio. E così la storia ci sembra solo un susseguirsi di fatti, di avvenimenti, di persone che hanno potere, persone che lo perdono. Ma in realtà, fratelli, non è così. Perché se noi guardiamo con una prospettiva vera, se noi guardiamo con gli occhi di Dio e non gli occhi del mondo, allora vedremo tutto con una prospettiva diversa. E vedremo che tutto quello che succede è gestito e organizzato da Dio per portare avanti il suo piano eterno. Dio è sovrano, al di sopra di ogni cosa. Lo era al tempo di Israele, e Dio continua ad essere sovrano e potente anche oggi, al di sopra di tutto. Allora guardati attorno. Tutto quello che ti circonda, tutto quello che succede nella tua vita, nella società, nel mondo, tutto è gestito da Dio ed è sotto il suo controllo. È Lui che gestisce tutto quanto, dalla creazione ai regni più potenti. Non c'è niente che solo succede. Niente solo succede. Dio è sovrano e orchestra ogni cosa. Allora, fratelli, è fondamentale che ricordiamo queste verità, perché altrimenti siamo scossi da ogni cosa che succede nella vita e che non ci aspettiamo. Che grande consolazione è sapere che Dio è sovrano, il nostro Dio è sovrano. Pensate un attimo alla storia di Israele, pensate alla dura schiavitù in Egitto, pensate a quando dovevano scappare inermi davanti con dietro l'esercito del faraone che li inseguiva per prenderli. Pensate ai 40 anni di vagare nel deserto. Pensate alle tante battaglie per conquistare la terra promessa. E potremmo andare avanti con tutta la storia di Israele. Cosa stava facendo Dio in tutte quelle circostanze? Stava portando avanti il suo piano per Israele e anche stava portando avanti il suo piano per portare il Cristo nel mondo. C'era qualsiasi situazione o qualunque uomo o popolo che ha potuto andare contro quel piano? C'è qualcuno che ha potuto ritardare l'adempimento di quel piano? No, assolutamente no. Allora pensiamo a noi, pensa alla tua vita, pensa alle difficoltà e alle prove che tu magari stai affrontando, ciascuno di noi ha le sue. Qual è il piano di Dio per te? Cosa sta facendo Dio tramite queste prove nella tua vita. Dio, che ha iniziato una buona opera in te, che ti ha salvato e che ha dichiarato che porterà a compimento quell'opera, non la lascerà a metà. C'è qualsiasi persona o situazione o avvenimento che può ostacolare Dio dal portare avanti il suo piano per te? No, assolutamente no. C'è qualcuno che può impedire a Dio di adempiere la sua opera di salvezza in te? No. Dio ha dichiarato che tutto quello che ci succede è per il nostro bene. Allora c'è qualcuno che può impedirlo? C'è qualcuno che può cambiare la volontà di Dio per te? C'è qualcuno che può farti del male che Dio non aveva prima pensato e inteso per te? No, no, è impossibile. Nessuno può andare contro il piano di Dio, nel mondo in generale e per te. E grazie a Dio per questo, lode a Dio per questo. Quando la vita è dura, quando ci sono difficoltà, grandi e anche le piccole di tutti i giorni, quando le cose ti sembrano essere fuori controllo, non perderti di animo, perché non sono fuori controllo. Non guardare con occhi terreni, guarda con occhi di fede, guarda con gli occhi di Dio. Ricordati che il nostro Dio, il tuo Dio, è il sovrano e potente, è il Dio che ha controllo su ogni cosa e che gestisce ogni cosa. Quando tutto ti sembra buio e ti sembra duro, alza gli occhi a Dio e loda Dio, perché il tuo grande Dio è al di sopra di tutti gli dèi e Lui fa tutto ciò che Gli piace. E chiudendo questa parte del Salmo, nei versetti 13 e 14, il salmista dice: «O Eterno, il tuo nome dura per sempre, e il tuo ricordo, O Eterno, per tutte le generazioni». Poiché l'Eterno farà giustizia al suo popolo e avrà compassione dei suoi servi. Dio è eterno e il suo ricordo, il ricordo delle sue opere, dura in eterno, dura per tutte le generazioni. Dio sta portando avanti il suo piano eterno e quel suo piano sarà adempiuto, per sicuro. E il piano di Dio sarà ricordato per l'eternità a lode di Dio. Se tu ti trovi nella prova oggi, o se ti troverai nella prova in futuro, ricordati le verità che l'Eterno farà giustizia al suo popolo e che l'Eterno avrà compassione dei suoi servi. Le prove che Dio ci dà fanno parte di un piano perfetto per ciascuno di noi. E arriverà il tempo in cui finiranno, il tempo giusto che Dio ha stabilito. Non stanchiamoci allora nel cammino cristiano. Ricordiamoci del cuore di Dio per noi. E andiamo avanti nel cammino, nella sua forza che opera in noi. E ricordiamoci che Dio farà giustizia al suo popolo e Dio avrà compassione di noi. Fino a qua abbiamo visto varie verità di chi è Dio, di quello che fa, del suo cuore per noi. Alla luce di queste verità, adesso il salmista fa un confronto e paragona Dio e gli idoli. Seguite mentre leggo dal versetto 15. Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mani d'uomo. Hanno bocca, ma non parlano. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi, ma non odono. Non hanno fiato nella loro bocca. Simili ad essi sono quelli che li fanno. Chiunque in essi confida. L'Eterno Dio è l'unico vero Dio. Tutti gli idoli sono falsi. Non sono veramente dei. Non possono parlare, non possono vedere, non possono udire. Gli idoli sono solo opera d'uomo, sono morti. L'Eterno invece è il vero Dio, il Dio vivente, il Dio creatore, il Dio sovrano sopra ogni cosa. Dio ci parla tramite la sua parola, Dio ci vede, Dio ci ascolta. Il nostro Dio non è un falso, non è un'opera d'uomo. Il nostro Dio non è una statua morta, fatta di legno o di pietra o di metallo. Il nostro Dio è il creatore, colui che ha fatto tutto e che gestisce tutto. È colui che ci ha salvati dalla perdizione per essere il suo popolo speciale. Dio è tutto quello che gli idoli dicono di essere, ma che in realtà non sono. Però, fratelli, ricordate che gli idoli non sono solo le statue di pietra. Gli idoli possono anche essere tante altre cose. E in verità, spesso, i nostri idoli non sono statue di pietra. Gli idoli possono essere anche cose materiali, soldi, potere, i rapporti, o avere circostanze migliori. E tristemente, ognuno di noi a volte cade nell'avere idoli nel proprio cuore. Ci aggrappiamo a cose, o a persone, o a situazioni, e speriamo che ci soddisfino. Speriamo che possano farci stare bene. E facciamo questo, invece di aggrapparci all'unico, a Dio, l'unico vero Dio, l'unico che può veramente soddisfarci, che può veramente benedirci. Gli idoli, tutti quanti gli idoli, sono falsi, sono un inganno, ci promettono di benedirci, ma in realtà ci ostacolano da Dio, che è il solo che può veramente benedirci. È l'unica fonte di benedizione. Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio, abbiamo Dio nella nostra vita. E questo è solo perché Lui ci ha scelti, per la sua grazia. Non aggrappiamoci a falsi idoli, non aggrappiamoci al falso che ci fa perdere quello che abbiamo di vero, che ci ostacola dall'avere le benedizioni di Dio. Piuttosto, corriamo a Dio. Corriamo a Lui, restiamo fermi e saldi in Lui, perché è il solo che può benedirci ed è il solo che vuole benedirci. Per chiudere, negli ultimi versetti il salmista torna a quello che abbiamo visto all'inizio, è il comandamento di lodare Dio, ma aggiunge alcuni dettagli che voglio vedere e notare perché sono preziosi. Leggo dal versetto 19. Casa di Israele, benedici l'Eterno. Casa di Aronne, benedici l'Eterno. Casa di Levi, benedici l'Eterno. Voi che temete l'Eterno, benedite l'Eterno. Da Sion sia benedetto l'Eterno, che abita in Gerusalemme. Alleluia. Prima notate che parla prima la casa di Israele, poi di Aronne, poi Levi, e poi nel versetto 20 dice «Voi che temete l'Eterno, benedite l'Eterno». Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio, l'accesso a Dio non è solo per i giudei. Per la grazia di Dio, l'accesso a Dio è stato esteso anche a noi. Anche a noi, gentili di nascita, salvati per grazia in Cristo. Gesù Cristo è l'unico mediatore che ci dà accesso al Padre ed è solo per mezzo suo, per noi come per i giudei. È solo per mezzo suo che abbiamo accesso a Dio e che abbiamo comunione con Lui. E poi notate nel versetto 21 quando dice «Da Sion sia benedetto l'Eterno che abita in Gerusalemme». Alleluia! Sion e Gerusalemme sono sinonimi e indicano entrambi la città di Dio in cui Dio abita. E anche qua, fratelli, per noi che siamo salvati in Cristo per la grazia di Dio, Dio abita in mezzo a noi. Noi siamo il Tempio di Dio in cui Dio dimora. abbiamo il dono e abbiamo il privilegio di essere, di avere la presenza di Dio con noi giorno per giorno. Perciò, alla luce di questo, viviamo lodando Dio giorno per giorno, perché Dio ne è degno. Prendiamo il tempo, giorno per giorno, di riconoscere e pensare alle verità di Dio, come abbiamo fatto oggi, e prendiamo il tempo di proclamarle. Questo non succede in automatico, perché noi in automatico pensiamo a quello che vediamo, pensiamo alle cose di oggi, alle faccende, ai problemi, alle decisioni, a quello che ci pesa e a quello che ci attira. Per pensare alle verità di Dio, per lodare Dio, dobbiamo impegnarci. Dobbiamo prendere la posizione, dobbiamo fare fatica. Ma fratelli, questo è un impegno che assolutamente vale la pena. Lodare Dio è un chiaro comandamento, dobbiamo farlo, ma non dobbiamo vederlo come un duro comandamento. Piuttosto, lodare Dio è un privilegio. È un privilegio che Dio ci ha dato. Per primo, perché fa parte del dono di essere figli di Dio. E poi, è anche un privilegio perché lodando Dio, questo rinfranca il nostro cuore. Questo ci dà gioia. Questo ci soddisfa pienamente. In questo salmo abbiamo visto solo pochi motivi per lodare Dio. Sono pochi, ma sono meravigliosi. E abbiamo tantissimi altri motivi per cui possiamo lodare Dio. Teniamo gli occhi aperti, fratelli. Quando leggiamo la parola di Dio, quando parliamo con un fratello, una sorella, negli incontri in chiesa e negli avvenimenti della vita, teniamo gli occhi aperti per notare aspetti di chi è Dio, aspetti del suo cuore, aspetti di quello che Lui fa per noi. E poi lodiamo Dio. Non per ubbidire a un comandamento pesante, ma piuttosto come stile di vita. Perché questo dà gloria a Dio, rinfranca il nostro cuore. Fratello, sorella, se tu abbondi nella lode a Dio, se tu perseveri nel lodarlo, quando te la senti e quando non te la senti, questo ti porterà grandissimo giovamento. Perché quando ricordiamo le verità di Dio, questo ciba la nostra anima. E grazie a Dio che abbiamo questo privilegio. Preghiamo. Padre Santo, veniamo a Te, Padre. E io so per me, ma immagino ciascuno, anche dei miei fratelli, Padre, è così facile che ci distraiamo con le cose di questa vita, con gli impegni, le cose da fare, cose anche buone e legittime. Ma spesso diamo troppa importanza, Padre, trascuriamo quello che veramente è importante. E lodarti, Padre, è importante. Riempirci delle Tue verità, proclamare le Tue verità, è fondamentale, Padre. Ci serve per cibare le nostre anime, per avere un cuore gioioso, per avere più amore per Te, un cuore che arde per Te. Padre, grazie per questa parola che ci hai dato oggi e aiutaci a perseverare nella lode a Te, Padre. E che questo trasformi come viviamo e che sia anche un'influenza, Padre, e uno stimolo per gli altri intorno a noi, per chi Ti conosce e anche per chi non Ti conosce. Questo Ti chiediamo. Grazie per come ci hai parlato anche oggi, Padre, dalla Tua parola. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.